Ieri abbiamo fatto una piccola escursione in montagna. E quando si va in montagna, per chi non è abituato come me, mio cognato è uno stambecco, io no. Si fa fatica, si suda, si batte il cuore, manca il respiro e tremano le gambe. Io sono così adesso. Sì. Bene. Allora, alcune volte ci sono delle cose che ci portano a ricordare alcuni momenti della nostra vita. Ad esempio, una canzone che ci fa ricordare quando eravamo giovani. Oppure un modo di vestire che ci fa ricordare la moda di quando eravamo giovani. Oppure delle belle foto che ci fanno ricordare una bella vacanza. E ci sono anche alcuni momenti della nostra vita dove andiamo a riprendere il nostro filmino del matrimonio, oppure l'album del matrimonio, e iniziamo a sfogliarlo. E ad esempio, per chi è sposato da più di 15, 20 anni, 25, ci porta a ricordare delle cose. Ci porta a ricordare come eravamo magri, giusto? Ci porta a ricordare come eravamo giovani, ci porta a ricordare quanti capelli avevamo e ci porta a ricordare quando eravamo alti, no, quello non tanto, dai. Però fino ai capelli, quello ce lo porta a ricordare, vero? Eppure, anche nella parola di Dio, il Signore diverse volte fa scrivere nella sua parola ricordate, ricordatevi. Ad esempio, andiamo, nel libro del Deuteronomio la parola ricordati c'è molte volte. Ad esempio, prendiamo Deuteronomio capitolo 5, versetto 15, e dice così la parola del Signore: ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che l'Eterno, l'Iddio tuo, ti ha tratto di là con mano potente e con braccio steso. Anche il capitolo 7, versetto 19, dice: ricordati delle grandi prove che vedesti con gli occhi tuoi, dei miracoli e dei prodigi, della mano potente e del braccio steso, coi quali l'Eterno, l'Iddio tuo, ti trasse dal paese d'Egitto. E ancora un versetto in Deuteronomio 8,18 dice: ricordati dell'Eterno, dell'Iddio tuo, poiché Egli ti dà la forza per acquistare ricchezze. La parola ricordati significa semplicemente riportare alla mente. Perché il Signore spesso nella sua parola, in tutta la sua parola, riporta la parola ricordati? Perché? Perché noi per natura siamo dimentichevoli. Non so se capita anche a voi, ma tante volte quando si ha un appuntamento dal dentista, dal medico, dal gommista, dal meccanico, così, cosa si fa? Si prende, magari un po' lo faccio io, si va a scrivere sul calendario della cucina il giorno dell'appuntamento, oppure ti danno quel bigliettino scritto promemoria, no? E per chi ha un frigorifero con le calamite, si attacca quello al frigorifero, ma nonostante si scrive sul calendario si attacca sul frigorifero, non so se capita anche a voi, ma spesse volte io gli appuntamenti me li dimentico, proprio perché siamo dimentichevoli. Ebbene, cosa abbiamo letto in Deuteronomio 5,15? Il Signore ricorda al suo popolo che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che l'Eterno, l'Iddio tuo, ti ha tratto di là con mano potente e con braccio steso. L'Egitto di che cosa ci parla nella parola di Dio? Ci parla di molte cose, ma ci ricorda del giudizio di Dio e del peccato. Infatti, in Atti capitolo 17, versetto 31 dice: Perché il Signore ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia. E di Mosè dice, quando ha fatto la sua scelta di seguire il Signore, dice, e e di godere per breve tempo i piaceri del peccato. Quindi essere stati tratti con mano potente, che bello, con braccio teso fuori dall'Egitto, il suo popolo doveva ricordare l'amore, la grazia e la bontà del Signore che li ha tirati fuori da queste due cose, dal giudizio di Dio e quindi anche da questa, dal peccato, quindi da questa separazione, condanna eterna. E perché il popolo non dimenticasse questa uscita con cui il Signore li ha tratti fuori dal paese d'Egitto, cosa gli ha lasciato? Gli ha lasciato un memoriale, no? Gli ha lasciato, dovevano prendere una volta all'anno, dovevano prendere un agnello, sacrificarlo, cucinarlo, mangiarlo insieme a delle erbe amare e del pane azimo. E dice, questa era che cosa? La Pasqua del Signore, cioè proprio il passaggio che il Signore vi ha fatto fare dalla schiavitù di Egitto alla libertà. E in favore del suo popolo. Ma mi è piaciuto proprio questo, il tuo Dio ti ha tratto di là con mano potente e con braccio steso. Ma quando il Signore è intervenuto verso il suo popolo, ha agito verso il suo popolo? Lo troviamo in Esodo, quante volte lo ricordiamo, al capitolo 3, i versetti 7-8, e dice così: L'Eterno disse, ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, ho udito il grido perché conosco i suoi affanni e sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani, che bello, per farlo salire. E dice, ho visto l'afflizione. L'afflizione ci dà proprio il significato di stato d'animo causato da dolori, specialmente morali, spirituali, infelicità. E vediamo poi che dice, udito il grido, che bello, vediamo un Dio che non è sordo a chi grida a lui, ma è attento ad ascoltare. E poi dice, sono sceso per liberarlo. Vediamo un Dio pronto a scendere, pronto ad abbassarsi, pronto ad umiliarsi, come abbiamo cantato, andare in aiuto a chi? A chi grida a lui, un Dio che dimostra di non essere indifferente a chi soffre. Ancora oggi il Signore fa questo e dice, per farlo salire, che bello, ci parla di una persona che dal basso viene portata in alto, no? Ti faccio salire. Ieri spesse volte sono dovuto prendere forse qualcuno per farlo salire perché non ce la faceva più, si doveva spingere un po', proprio perché la fatica era veramente tanta. E è bello perché vediamo un Dio disposto a mettere le persone, quindi farle salire, mettere in alto e metterle al sicuro. E anche noi spesso mettiamo le nostre cose al sicuro, le cose preziose cerchiamo di metterle al sicuro, anche dei vasi, così, dove li mettiamo? Li mettiamo in alto, dove magari se abbiamo dei bambini non possono andarli a prenderle e farli cadere. Oppure anche i clienti delle banche, cos'è che hanno? Tante volte alcuni prendono nelle cassette di sicurezza per mettere i loro averi, i loro tesori nel posto più che loro reputano più sicuro. E così, quindi, a proposito di sicurezza, di sicuro, voglio aprire una parentesi su questo. E mi viene in mente come tante volte il Signore parla, no? Vediamo che in Luca, capitolo 13, versetto 34, il Signore dice... Scusa, leggiamolo. Luca 13, versetto 34. Dice, Gerusalemme, Gerusalemme, pure pop, perché Gerusalemme parlava del popolo di Dio, quindi popolo mio, popolo mio. La prima parte l'ho tolta, ma leggiamola. Bisogna che uccidi i profeti, lapidi quelli che ti sono mandati. Questo, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Sapete quando la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali? Quando percepisce che c'è un pericolo per i suoi piccoli. Subito allora cosa fa? Li mette al sicuro e li mette al riparo. E ancora oggi il Signore vuole fare questo verso anche i suoi figli e coloro anche che non sono i suoi figli ma gridano a lui. E pensavo a Giobbe. Giobbe dice, capitolo 33, versetto 14, Dio parla bensì una volta, anche due, ma l'uomo non ci bada, quindi l'uomo non ci presta attenzione. E in Ebrei 1:1, fratelli e sorelle, quante volte Dio parla in molte volte e in molte maniere. Quante volte, Signore, tu parli oggi. E allora pensavo a me, pensavo a noi, quante volte oggi il Signore mi parla, ci parla, attraverso che cosa? Attraverso la sua parola, attraverso lo Spirito Santo che ha messo nei nostri cuori, attraverso gli anziani, attraverso i credenti, attraverso i genitori, giusto? Sì. Attraverso la moglie, attraverso il marito, ma io non ci bado. Perché non ci bado? Perché non ci badiamo? Perché ci piace vivere a modo nostro, ci piace vivere proprio come vogliamo noi, no? E senza badare se facciamo bene o se facciamo male. E alcune volte, anziché consultare che dice il Signore, così come tante volte viene predicato qua, che dice il Signore, cerchiamo chi? Cerchiamo primo è la persona che è d'accordo con i nostri disegni, i nostri progetti. Perché? Perché sappiamo già la risposta del Signore, ma non ci piace, allora la cerchiamo finché troviamo il fratello, la sorella, il papà, la mamma che è d'accordo con noi, perché prima o poi lo troviamo. E quale facciamo? Quello, e non quello che ci vuole dire il Signore. Quante volte il Signore parla, ma parla per che cosa? Per il nostro bene, per il mio bene. Allora sapete, il Signore mi ha fatto pensare nel libro della Genesi. Adamo. Un comandamento gli ha dato. Non gli ha dati tanti, ha iniziato con uno. Adamo. Perché? Che bello, che è proprio quel passo. Perché hai dato ascolto alla voce di tua moglie? E possiamo dire, perché non hai dato ascolto a me? Perché? Perché Adamo forse piaceva anche lui forse diventare come, ha sentito la conversazione fra il serpente e Eva, perché dice che prese il frutto, ne diede anche al suo marito, poi adesso che era vicino, gli è piaciuta anche lui quella conversazione, quella di essere come il Signore, come gli ha fatto credere il diavolo per ingannare Eva. Perché hai dato ascolto alla sua voce? Alla voce di tua moglie e non alla mia. Tante volte, Massimo, perché dai la voce, dai ascolto agli altri, ma non dai ascolto a me? Perché? Cos'è che non ti piace di quello che ti dico io, se io ti dico le cose per il tuo bene? E così, e per quella disubbidienza, Adamo e anche noi stiamo pagando il prezzo di quel peccato, di quella disubbidienza. Adesso, ritornando al popolo di Dio che doveva ricordare come il Signore l'aveva tratto fuori con mano potente, con braccio steso, dopo aver gridato a lui, leggiamo il Salmo 50, versetto 15. Salmo 50, versetto 15. E dice così il Salmo di Asa. Invocami nel giorno della distretta, io te ne tirerò fuori e tu mi glorificherai. Che bello, io te ne trarrò fuori. Che bello. Allora il titolo che ho dato a questi pensieri è Ricordati da dove fosti tratto fuori. E vediamo questi tre punti. Invocami, io ti trarrò fuori e tu mi glorificherai. Che bello, invocami significa proprio, significa chiamare con tono di preghiera, soprattutto per avere assistenza, conforto, invocare Dio, implorare, supplicare, pregare, chiedere ad alta voce aiuto. Quindi invocami dove? Nel giorno della distretta, quindi nel giorno della necessità e del bisogno. E la parola distretta la troviamo diverse volte nella parola di Dio, mi ha toccato un versetto che troviamo in Seconda Cronache, capitolo 15, versetto 3. Il Signore dice: per lungo tempo Israele è stato senza vero Dio, senza sacerdote che lo ammaestrava e senza legge. Questo voleva dire che per molto tempo Israele è stato senza che cosa? Il Signore, il vero Dio, quindi il vero pastore e la vera guida della loro vita. Senza sacerdote, senza insegnamento. Senza legge, cioè senza la conoscenza del peccato. Quindi viveva nell'ignoranza. E credo che questa, fratelli e sorelle, era un po' la nostra condizione prima di conoscere il Signore, come anche religiosi, no? Efesini capitolo 2, che bello, quello a memoria lo sappiamo. Ricordatevi che voi gentili, noi gentili, eravate un tempo senza chi? Senza Cristo, senza speranza, senza salvezza, senza certezza. E come eravamo? Figli di ira come gli altri, perché seguivamo anche noi l'andazzo di questo mondo, ci piaceva vivere come vivevano gli altri, senza domandarci se questo è giusto, se questo è sbagliato. Vado a convivere, sì, va bene, vado, senza sapere se è giusto o se non è giusto. Oppure tante volte oggi, senza sapere se è sbagliato o è giusto. E un po', ecco, un po' come ai tempi dei giudici, no? Ognuno faceva ciò che gli sembrava giusto. Non dice che tutti facevano ciò che era sbagliato o era giusto. No, sembrava una cosa così un po' incerta. Non lo so, ma mi sembra che sia giusto così, lo faccio. Mi sembra che il sentiero mi sembra leggero, ma alla fine non è stato per niente leggero, tornando un po' a quello che abbiamo trascorso ieri, abbiamo fatto ieri. Ci sembrava, se su internet, che bello, questo lago è qua. Cioè, su internet le distanze sono un passo, ma farlo era tutta un'altra cosa. E quindi anche oggi invece la gente dice un po', mi sembra che bisogna sentirsi bene con se stessi, senza far del male a nessuno. Guarda, quella mi sembra la cosa giusta. Quante volte lo sentivo? I miei colleghi mi dicono: ah, basta sentirsi bene con se stessi, con gli altri, io sono a posto. Ma non è così. Perché andiamo in Proverbi, capitolo 14, versetto 12. Guardate questo mi sembra cos'è. Voi sicuramente conoscete meglio di me. Ma guardate che bello questo. Proverbi 14, te la sei Paolino? Bella lì. Qua,
c'è la via che all'uomo pare servita, ma porta alla morte.
Perfetto, proprio questo. C'è una via che all'uomo sembra diritta. Quante vie che noi sembravamo diritte, fratelli e sorelle, prima di conoscere il Signore. Quante. Ma dove conduceva? Cioè, il Signore, vedete la bellezza del Signore, è chiaro, non ci nasconde nulla, ci dice la verità, conduce alla morte. Che cosa? Alla separazione eterna da Lui. Che bello. Ma sia benedetto il Signore che ci ha fatto pervenire a noi questa meravigliosa parola, che ci ha detto come stavano i fatti, come quando Isaia nel capitolo 6 vede il Signore seduto sul suo trono, dice: sono perduto. Quello ha detto una verità: sono perduto. Noi cosa ci ha fatto vedere che la nostra via ci conduceva alla morte? Questa ci ha fatto, il Signore ci ha fatto vedere attraverso la sua parola il nostro peccato. Potevamo fare una scelta, come Adamo poteva fare la sua scelta: o rimanere nel peccato o invece riconoscerlo, confessarlo e abbandonarlo e ricevere il perdono e la grazia del Signore. Che bello com'è chiaro il Signore con noi, quanto bene ci vuole veramente il Signore, dicendoci sempre la verità. E e che bello, come ha fatto un po' il salmista nel Salmo 130, nel Salmo 32:5: ti ho dichiarato il mio peccato, non ho coperta, come facciamo ogni tanto, no? La mia iniquità. Io ho detto: confesserò le mie trasgressioni al Signore. E tu, che bello, sempre pronto, hai perdonato il mio peccato. E attraverso proprio il suo perdono, il Signore cosa ha fatto? Ci ha tratto fuori da quella condizione di peccato, di separazione eterna. Come il secondo punto dice: io ti tirerò fuori. Mi fa pensare proprio a una persona che si va a mettere nei guai. Tante volte si sentono anche storie, notizie, no? Di persone che vanno a finire nei guai per loro volontà. E cosa succede? Che tutta la famiglia cerca in qualche modo di tirare fuori questa persona dai guai. Oppure quando una persona va anche escursionisti, una cosa o un'altra, vanno in montagna, si trovano in pericolo di vita, chiamano dei soccorsi. I soccorsi intervengono. Alcune volte, dove è facile, possono intervenire. Dove non è facile, dicono: no, lì noi non possiamo intervenire per recuperare questa persona. Fanno di tutto, ma tante volte non si arriva, non si può. Che bello. Il nostro Dio invece ci è venuto a recuperare nella fossa in cui noi ci trovavamo. Come dice il salmista nel Salmo 40, versetto 2: egli mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione. Nonostante la nostra fossa avesse sicuramente, qua siamo in tanti, avesse profondità diverse, chi più, chi meno, anche nella profondità più anche nella fossa più profonda, il Signore ha avuto la forza, il coraggio per venire a prenderci, a tendere questa mano potente e questo braccio steso e pagare questo prezzo per tirarci fuori da questa nostra condizione in cui ci venivamo a trovare. Che bello, perché in Ebrei capitolo 10 versetto 7, l'ha citato anche il fratello giovedì, perché il Signore è potuto venire in nostro soccorso? Perché ha detto al Padre: io vengo per fare, o Dio, la tua volontà, come è stato letto questa mattina. Ci parla che il Signore ci parla di una persona che esprime la propria volontà nel fare un'azione. Ci parla di una persona che viene apposta per uno scopo. È bello, tante volte sentiamo dire: sono venuto apposta per portarti questo dolce che ti ho appena fatto. Oppure: sono venuto apposta per salutarti. Sono venuto apposta per portarti in stazione. Sono venuto apposta per portarti in aeroporto. Sono venuto apposta per te. Il Signore ha detto: io sono venuto apposta per te, per salvare te. E qual era questo io vengo? Dice: o Dio, per fare la tua volontà. Ma che volontà era quella del Signore? In Giovanni lo troviamo, che bello, al capitolo 14, per deporre la mia vita. E poi dice: come prezzo di riscatto da un'altra parte, per deporre. Tante volte i bambini, come i nostri figli, si addormentavano in adunanza, si prendevano in braccio, si deponevano in macchina, si deponevano sul divano, si deponevano sul letto, si deponevano al sicuro, si deponevano in un posto tranquillo, in un posto buono, in un posto dolce, in un posto sereno. Ma il Signore, dove l'ha deposta la sua vita, che tante volte io, che tante volte noi ci dimentichiamo sulla croce. Ma credo, come è stato detto anche in preghiera, non è stato facile, non è stato facile, eppure lo ha fatto per noi. E dice, e il terzo punto è, invocami nel giorno della distretta, io ti tirerò fuori. Questa è stata un'azione che ha fatto Dio, ci ha tratto fuori. Adesso abbiamo anche un compito che spetta a noi, e tu mi glorificherai. Che bello, glorificare significa semplicemente celebrare, esaltare, innalzare, mettere in alto, mettere al sicuro. E ci sono tanti modi per far conoscere il Signore, ma quello che mi ha toccato è 2 Corinzi capitolo 9 versetto 13, dove si doveva fare della colletta per i santi, no? E guardate cosa dice l'apostolo Paolo: in quanto che la prova pratica fornita da questa sovvenzione per i fratelli li porta a glorificare il Signore per l'ubbidienza con cui professate il Vangelo di Cristo. Che bello! Questa colletta per i santi, cosa li aveva chiamati a fare? Che quello che loro predicavano, questo Vangelo che loro professavano, lo mettevano anche in pratica. Questo siamo chiamati a fare anche noi. Siamo chiamati a professare e a mettere in pratica quello che il Signore ci dice nella sua parola. E infatti in Giovanni 14, adesso non mi ricordo il versetto, se 3, 5, il Signore dice al Padre: Padre, io ti glorifico perché ho fatto la tua volontà. Quindi glorificare ci chiama a fare che cosa? Anche a ubbidire a quello che il Signore ci dice nella sua parola, non solo parlare di Lui. E in Filippesi capitolo 2 versetto 15, che tutti voi potete citare a memoria, dice l'apostolo Paolo: affinché siate irreprensibili e schietti, figli di Dio. Siamo figli di Dio? Se sì, bene. Dice: senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale voi risplendete come luminari nel mondo, tenendo alta la parola della vita. Domanda: come figlio di Dio sto risplendendo come luminare in questo mondo che non conosce il Signore? È bello, tante volte quando si in un cielo stellato ci sono delle stelle che brillano di più e che brillano di meno, però brillano. E tante volte penso, il Signore mi portava a riflettere su una cosa. Vedi Massimo, i magi d'Oriente, questi astrologi, no? Loro hanno detto: abbiamo visto la sua stella e siamo venuti per adorarlo. Quindi questo luminare, questa stella, aveva condotto i magi d'Oriente dove? Al Signore, che era nato il re del Giuda. Allora mi faccio una domanda. Io, se sono figlio e sono luminare, cosa sto facendo nella mia vita? Sto conducendo la mia famiglia nelle vie del Signore? Sto conducendo i miei figli al Signore? Sto conducendo mia moglie dal Signore? Sto conducendo i miei parenti al Signore? Sto conducendo i miei amici al Signore? Sto conducendo i miei parenti al Signore? O quella stella è un po', sapete, sono le mongolfiere cinesi, quelle che per un po' si vedono, illuminano, no? Le mongolfiere cinesi, mi sembra, che vanno in alto, in alto, in alto, poi spariscono. Quindi che luminari sono? Mi sono fatto vedere per un po' e adesso questa luce non c'è più per la mia famiglia, non c'è più per mia moglie, non c'è più per i miei figli, non c'è più per i miei parenti, non c'è più per i miei amici, non c'è più per i miei colleghi. Che luminare sono in questo mondo e tu mi glorificherai. E in conclusione vogliamo dire, come nel Salmo 50, versetto 17, invocami nel giorno della distretta, io ti tirerò fuori, Signore, grazie che hai pagato tu per tirarmi fuori, e tu mi glorificherai. Siamo chiamati anche noi, fratelli e sorelle, dopo essere usciti, a glorificare il nome del Signore, che lo possiamo fare veramente come dei luminari in questo mondo di tenebre. Dio ci benedica. Amen. Amen.